Riprendiamo dunque il nostro itinerario sui salmi delle ascensioni, ancora una volta questi salmi Shir Shamalot, e siamo al salmo 121, ma prima di toccare un po' questo salmo volevo riprendere un po' ciò che dicevamo a proposito dei termini, quei quattro termini che nella lingua ebraica servono per definire lo straniero, per esprimere in fondo che cosa ha vissuto profondamente Israele. Israele è qualcosa che lui ha vissuto da sempre. Israele è sempre stato un popolo disperso, Abramo era nomade, si muoveva da una parte all'altra, è sceso anche lui in Egitto, poi gli israeliti furono in Egitto, poi furono deportati dagli assiri, poi dai babilonesi, e poi arrivarono un po' dappertutto nel mondo, a Roma, in Grecia, e si capisce anche perché dietro c'è un po' la provvidenza divina, la quale ha scelto un popolo, Israele, un po' come lievito per raggiungere tutti gli altri. E noi non possiamo non ricordare che effettivamente è grazie a Israele che noi possiamo oggi conoscere il vero Dio e possiamo conoscere Gesù Cristo. Gesù Cristo è israelita, è ebreo, Maria è ebrea, gli apostoli sono ebrei. E dunque ecco che in fondo il ricordare come questo essere Israele, lievito, ma straniero in mezzo al mondo, è una grande provvidenza anche per noi. Ricordiamo che il cristianesimo non è una religione diversa dall'ebraismo, ma è l'evoluzione, lo sviluppo e la pienezza del messaggio ebraico, lo stesso albero da cui poi derivano nuove foglie e nuovi rami. E dicevo allora che ci sono almeno quattro termini per esprimere chi è lo straniero. Abbiamo Zar, che è lo straniero lontano, pensiamo a coloro che sono da noi irraggiungibili, che vivono in Asia, in Africa, in Oceania. Poi c'è Nokri, lo straniero di passaggio, e qui viene in mente gli ospiti che arrivano da Abramo e che Abramo accoglie come la presenza stessa di Dio, lo straniero di passaggio, quindi la sacralità dell'ospitalità, Nokri. E poi abbiamo Ger, che è quello che abbiamo visto nel Salmo 120. Io sono straniero sulla terra, Ger, che vuol dire appunto lo straniero integrato, cioè sono qui ma non è la mia patria. Vivo qui ma vivo come da straniero, ricordiamo questo essere esuli, no? In terra straniera. Ma non solo c'è Ger, ma sempre per dire lo straniero integrato e lo straniero residente, c'è anche un'altra parola, Toshav. Ecco, questi sono i quattro termini che ci dicono quindi la ricchezza di questa esperienza vissuta da Israele, che in fondo è l'esperienza di una storia, di un popolo intero. E dopodiché possiamo riprendere un po' il nostro cammino con questo salmo che ho intitolato Chi si affida a Dio è certo del suo aiuto. E intanto in questo verbo, questo salmo 121, troviamo ben sei volte un verbo che è molto importante, un verbo che abbiamo trovato molto anche nel Salmo 119, il verbo shamar, là era custodire la legge, custodire il tuo ricordo, custodire i tuoi precetti, ha sempre un custodire, chiamare il verbo del custodire. Custodire come un tesoro che è messo in uno scrigno e che mi guardo bene dal farmelo rubare. E quindi per ben sei volte viene ripetuto e viene attribuito a Yahweh questo custodire, cioè il Signore è colui che mi custodisce, chi sono io sono il suo tesoro. L'umanità è il tesoro di Dio. È quel tesoro che il nemico vuol rubare. Il diavolo è geloso di questo tesoro e cerca di portarci via, di allontanarci da Dio. Siccome il diavolo odia Dio e non può scagliarsi contro Dio, ma si può scagliare contro la sua immagine, l'umanità gli ricorda Dio e lui non può sopportarla. Ecco allora questo Dio che ci custodisce, che si prende cura di noi, quindi ben sei volte. E poi in questo salmo troveremo anche quattro volte il sacro nome di Yahweh, un nome che non viene mai neanche pronunciato dagli ebrei. Quando si trova nella Bibbia in ebraico, se uno legge, c'è il nome di Yahweh, lì si dice Hashem, cioè il nome, Hashem, il nome. E dunque questo, per dire, non si può pronunciare. Qui viene pronunciato e viene scritto per bene 4 volte. E il numero 4 è il numero della terra, nord, sud, est, ovest. La terra era, veniva pensata quadrata, e dunque dire che 4 volte voleva dire che Dio è l'orizzonte della mia vita. Cioè tutta la mia vita, da nord a sud, da est a ovest, non è se non una vita che appartiene a Dio. Quindi questo ripetere 4 volte questo nome sacro vuol dire: Signore, senza di te la mia vita non ha senso, mi sento totalmente vuoto, senza significato. E poi abbiamo, pensiamo al 4, ma ricordiamo che anche il 3 è un altro numero sacro. Il numero 3 era il numero dei monti, qui siccome oggi parliamo dei monti, era il numero del cielo. Il cielo cos'era? Era il luogo dove si pensava fosse Dio, perché Dio è irraggiungibile. Dio non puoi toccarlo, non puoi comprenderlo, è qualcosa che sfugge alla tua comprensione. E allora che cos'è difficile da raggiungere? La cima dei monti. Allora si pensava che Dio, gli dèi, anche tutti gli dèi, anche i pagani, fossero sulle cime dei monti. Pensiamo non solo all'Olimpo, il monte pagano per eccellenza, il monte Ida, anche lì per i greci, ma pensiamo anche ad altri monti. Il Caucaso era pure un monte dove Zeus aveva incatenato colui che era andato a rubare la luce, era andato a rubare il fuoco, Prometeo, incatenato al monte Caucaso, anche lì, monte simbolo degli dèi, simbolo della divinità. E quindi come veniva rappresentato il monte? Il monte veniva rappresentato con un triangolo. E quando si dice a un bambino, scrive, fammi il disegno di un monte, lui mette il triangolo vuol dire tre lati. E il numero 3 quindi diventa il simbolo del monte, ma il simbolo di Dio. Quindi cielo più terra uguale universo, ecco il numero 7, il numero della totalità. E comincia con proprio così oggi questo cantico delle ascensioni, questo Shir Lamahalot, e comincia: alzo i miei occhi verso i monti. E qui possiamo dire chi sono i monti. Già abbiamo detto, i monti sono il simbolo del luogo irraggiungibile. Forse il pellegrino può pensare anche ai monti in senso geografico, mentre io sto, mi muovo da, ricordiamo che ci si muoveva dall'oasi di Gerico e si saliva verso Gerusalemme, e se io mi muovo da lì alzando gli occhi vedo i monti. Monti che il più alto certamente è il monte Sion, ma altre piccole montagnette, altri dirupi, e allora alzare verso i monti è questo. Quindi il pellegrino istintivamente dice: guardo i monti, ma alla ricerca di l'unico monte, che è il monte dove Dio abita, il Sion, dove c'è il Tempio. Ma c'è un'altra accezione dei monti, cioè, come dicevo, i monti erano i luoghi dove venivano adorati gli dèi, quindi gli idoli venivano adorati sui monti. Sui monti spesso c'erano dei templi dedicati a diversi idoli. Si capisce quando la grande riforma di Giosia ha eliminato tutti i luoghi santi, venivano chiamati dai profeti i luoghi alti, i luoghi elevati, dove Israele serviva i diversi dèi. Baal, Astarte, ma tanti altri dei, Dio e la dea della fecondità e tutte le divinità anche straniere, dove ognuno cercava di edificare un tempio in alto per volerlo raggiungere. Tant'è vero che quando noi andiamo in luoghi dove i monti non ci sono, i popoli hanno fabbricato delle montagne artificiali, pensiamo alle piramidi, che non sono delle tombe ma sono un monte. Era un tempio solare dove l'uomo più andava in alto più pensava di raggiungere la presenza della divinità. Così pensiamo anche alle Ziggurat in Mesopotamia, Babilonia, ma pensiamo anche in America Latina, le torri Azteche, anche lì era un modo per dire: se io faccio un monte, Se io costruisco uno ziggurato, una torre, più in alto vado, più penso di poter raggiungere la divinità. Pensate anche alla torre di Babele, cioè noi scaliamo il cielo per raggiungere la divinità. Quindi alzare gli occhi verso i monti vuol dire io guardo dove sono i diversi templi dei pagani, ma da loro non mi può venire l'aiuto. Non c'è nessun aiuto che mi può venire da loro, perché l'unico che mi può venire, in aiuto è il mio Dio. E in effetti subito dopo, cioè dopo questa affermazione, questo desiderio che esprime almeno quindi tre cose, la visione geografica dei monti, la visione simbolica dei monti e poi il desiderio dell'unico monte. L'unico monte è Dio, è Lui l'unico che è stabile, che non verrà mai meno, che mi permetterà di raggiungere la pienezza della vita, è il Dio della vita. E quindi la domanda è, domanda retorica, quindi una domanda che ha già una risposta certa, da dove verrà il mio aiuto? E subito la risposta quindi è il mio aiuto da parte di Yahweh. Cioè non c'è nessun altro aiuto se non Lui, cioè è Yahweh il mio aiuto. Adiutorium nostrum in nomine Domini, lo troveremo poi in un altro salmo, mi pare salmo 114, salmo 124, scusate, e il mio aiuto è da parte di Yahweh, è lui il mio sostegno, è colui al quale mi posso appoggiare. E chi è Yahweh? Ecco qui la prima professione di fede. Anche noi abbiamo la professione di fede, io credo in Dio, creatore del cielo e della terra. Ecco, chi è Yahweh? È colui che ha fatto cielo e terra. Quindi è colui che ha fatto tutto, cielo e terra vuol dire la totalità. Vuol dire, è colui che tiene nelle mani saldamente ogni cosa. È il Signore, in ebraico è Adonai, ma qui Yahweh è ancora di più, è colui che fin dall'inizio ha cominciato qualcosa di nuovo, al di fuori di sé, ha fatto la creazione, tutto quello in cui noi viviamo e del quale, di cui abbiamo l'esperienza. E cosa fa questo Yahweh che ha fatto cielo e terra? Continua a creare, crea sicurezza, crea fermezza, crea in me serenità, pace. E allora cosa fa? Non lascerà al vacillamento il tuo piede. Cioè, ricordati che per quanto tu ti troverai debole, gambe cedevoli, guarda che lui non ti farà vacillare. Ma il vacillamento arriva anche quando tu ti trovi su strade impervie, dove ci sono tanti sassi, quindi rischi di vacillare, dove ci sono magari dei sentieri esposti, quindi rischi di vacillare e anche di precipitare. Quindi è chiaro che non è soltanto il vacillamento di una strada che mi conduce verso Gerusalemme, a partire da Gerico, ma è invece il vacillamento spirituale. Sono tutte le paure, tutte le crisi che in qualche maniera insidiano la mia vita. Mi sento vacillare nelle mie certezze, sento che il mio cammino diventa sempre più difficile. La crisi che mi fa, che mi fa mettere in dubbio tutto ciò in cui io dicevo di credere. Quindi da una parte lui cosa fa? Rende sicuro il tuo piede, ecco, non lascerà al vacillamento il tuo piede. Ma soprattutto questo Dio che ha fatto cielo e terra è anche il Dio che non solo è il tuo custode, ma è un custode che sta sveglio. Le sentinelle magari appoggiandosi alla lancia o appoggiandosi a qualche appoggio, qualche volta rischiano di sonnecchiare, rischiano di pencolare un po', come si dice quando uno sta magari lavorando a un tavolo e sente che la testa gli cade, va giù, quindi continua a dire di sì. Ecco, questo è un quindi questo Dio invece no, è un Dio sveglio, è un Dio che neanche per un istante perde la sua vigilanza, quindi non sonnecchierà. Ma anche non prenderà sonno, non solo non sonnecchierà, ma è un Dio che non dorme mai, né di giorno né di notte. Lui è sempre attento, è colui che è sempre luminoso anche nella notte. La sua presenza è sempre una presenza luminosa, una presenza che ti custodirà in tutte le tue notti, che non permetterà che il tuo piede inciampi e che la tua vita perda le sue sicurezze. E chi è questo Dio che non prende sonno? Ecco chi è. È il custode di Israele, ancora una volta la radice è del verbo shamar, che è proprio il verbo della custodia, cioè Dio è colui che prende Israele e lo ritiene, lo reputa un suo tesoro. Noi siamo, dice Israele, il tesoro di Dio, ma poi noi scopriamo che tutta l'umanità è il tesoro di Dio. È il Dio che ci ha creato e che non ci lascerà mai. È il Dio che ci ha fatto e che non ci ha lasciato a noi stessi. Si prende cura di noi in ogni momento. Lui è il custode di Israele. Noi potremmo dire come cristiani, leggendo già in maniera cristologica, è il custode del nuovo Israele, della nuova Sion, della nuova Gerusalemme, la Gerusalemme del cielo. È il custode di questa umanità rinnovata da Cristo con la sua morte e risurrezione. E però ancora è questo custode, ancora la parola custode, ancora appunto la radice shamar, ma è anche il tuo custode. Il custode di chi? Il custode di chi legge questo salmo, il custode del pellegrino che sta andando verso Gerusalemme, verso il Tempio di Sion, per la festa di Pasqua o Pentecoste, oppure la festa delle capanne o la festa della dedicazione, e quindi sa che il Signore comunque non mi lascerà solo nella mia strada, ma si prenderà cura di me in ogni momento, è il mio custode. Non solo, lui è la mia ombra. È un'altra bella immagine, dall'ombra noi non possiamo scappare, anzi più corriamo e più l'ombra ci insegue, per cui rischiamo di affaticarci, no, l'ombra è con noi, se ti fermi la vedi, è lì, quindi Dio è come la tua ombra, non ti abbandona mai, in nessun momento, e dove sta? Sta al lato della tua destra, Yeminika. Yeminika, dove c'è Yemine e poi Ka, tua, la tua destra. Perché destra? L'orientamento si faceva guardando verso Oriente, non c'era la bussola, non c'erano punti di riferimento che noi abbiamo adesso. E allora, guardando con la fronte verso Nord, guardando verso est, quindi oriente, orientamento, dietro le mie spalle c'era l'ovest, a destra c'era il sud, a sinistra c'era il nord, e a sud c'è il caldo, il calore del vento che arriva, che ti riscalda le ossa, che ti dà forza, che ti fa sentire un certo benessere. E quindi che era il luogo del favore, sedere alla destra di qualcuno vuol dire sedere nel luogo del favore, era anche la destra il luogo, la mano con cui uno teneva la difesa, la spada, quindi dire che uno sta alla mia destra è la mia difesa, non solo a mio favore, e quindi io se siedo alla sua destra sono colui che è onorato di mettermi accanto a lui come qualcuno che egli reputa importante. E quindi se Dio siede, sta alla mia destra, al lato della tua destra, vuol dire che questo Dio è colui per cui tu sei davvero prezioso, lui ti difende, lui alza la sua spada perché tu non cada preda del nemico, perché tu possa essere accolto, amato e non ti senta solo. Certamente, vedete, è un salmo che ci apre il cuore una grande speranza. E poi aggiunge che cosa succederà se Dio è con te, non esisteranno pericoli né di giorno né di notte, soprattutto di giorno c'è il sole che dardeggia, quindi ti fa venire delle febbri, ti fa vaneggiare, ti fa impazzire, ti può fare anche morire, di fatto la malattia del colpo di sole era una malattia allora diffusa e ancora adesso lo è, quando uno sta al sole, soprattutto perché c'è disidratamento, ma c'è proprio questo calore eccessivo sulla testa che poi produce febbre alta, che può condurre anche alla morte, tant'è vero che dopo i colpi di sole bisogna mettere del ghiaccio. E poi quindi di giorno non avrai possibilità di colpi di sole, il sole non ti farà male, perché Dio ti custodisce, perché Dio è con te, perché Lui è colui al quale tu sei caro, ma neanche di notte. Cosa succede di notte? Di notte l'idea, la tradizione orientale, la tradizione degli antichi, è che la luna avesse dei raggi malefici, cioè la luna faceva impazzire, per cui la luce, c'è anche un modo di dire nostro, essere lunatici, cioè uno che è stato esposto alla luna, quindi cosa fa? Passa da un estremo all'altro, dall'aggressività all'abbattimento, dalla agitazione alla tranquillità eccessiva, ecco la luna, una luna che ti può far del male, quindi Dio sarà il tuo custode sempre, è colui che ti difenderà in ogni momento, sia di giorno che di notte, è un modo per esprimere la totalità, giorno e notte, vuol dire anche tutti i mezzi, tutti i momenti intermedi, dal mattino fino alla sera, compresa la notte. E allora lui cosa farà ancora? Yahweh, ed è, siamo alla conclusione, siamo al versetto settimo, ed è anche la terza volta in cui viene nominato il nome impronunciabile di Dio, Yahweh ti custodirà da ogni male, cioè non esisterà nessun male che possa raggiungerti, e custodirà la tua vita, nasceka, che vuol dire la tua forza vitale, la tua anima, cioè ti renderà sempre vivo, non permetterà che tu muoia, ricordiamo il Dio dei viventi, il Dio, il nostro Dio è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e ai tempi in cui Abramo, Isacco e Giacobbe erano già morti, ai tempi di Mosè, quindi se Dio si proclama Dio della vita ed è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, vuol dire che è il Dio vivo, è il Dio che non muore mai, è il Dio che è sempre accanto a te, che sfida la morte. E quindi lui custodirà la tua forza vitale, non permetterà che venga mai meno, ti renderà forte. E l'ultima citazione di Yahweh, la quarta volta, Yahweh custodirà il tuo uscire e il tuo entrare. E ancora una volta un polarismo, cioè due estremi, uscire e entrare, per dire la totalità. Anche noi abbiamo dei modi di dire, nella nostra lingua, in tutte le lingue ci sono, per esprimere la totalità. Ho studiato tutto, dalla prima all'ultima pagina, oppure dalla A alla Z, per dire che ho fatto tutto, dall'inizio alla fine. Pensate il greco, anche l'abitudine anche della lingua greca, l'Apocalisse scritta in greco. Io sono l'alfa e l'omega, cioè sono il primo e l'ultimo, cioè sono tutto. Sono colui che porta in sé la totalità, la pienezza, la vita dall'inizio alla fine. E poi ancora qui, vedete, entrare e uscire, pensiamo a Gesù. Io ti do la possibilità di aprire e chiudere. Se tu apri nessuno chiude, se tu chiudi nessuno apre, cioè tutto il potere. Un potere estremo. Dall'inizio alla fine, totale, pieno. Quindi questo Dio che ti custodisce, che quindi si prende cura di te, perché tu sei il suo tesoro, in ogni momento, in ogni istante, non c'è minuto in cui lui non si prenda cura di te. Pensate a che speranza nasce nel nostro cuore, come possiamo pregare questo salmo davvero dilatando il nostro spirito. E questo custodia è da ora in eterno, meatave ad olam, cioè da ora e per sempre, cioè da sempre e per sempre, c'è un, potremmo dire, semprissimo, non esiste un momento in cui lui ti abbandoni, lui è davvero al tuo fianco. Ed è certo che questo bel salmo non è solo il salmo del pellegrinaggio verso Gerusalemme, ma è il salmo del nostro pellegrinaggio, della nostra vita. Una vita che è orientata a raggiungere la pienezza in Dio, una vita che è orientata verso qualcosa che è più grande di noi, ma che noi raggiungeremo perché siamo custoditi e amati e guidati da Lui, perché non saremo mai abbandonati. Ed è allora così che possiamo anche noi pregare tutti insieme questo salmo, che davvero può diventare il nostro salmo, la nostra preghiera, in questo momento di riflessione e anche oltre. Alzo gli occhi verso i monti, da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto è da Yahweh, che ha fatto cielo e terra, non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Ecco, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Yahweh è il tuo custode, Yahweh è la tua ombra. Sì, alla tua destra, è alla tua mano destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Yahweh ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. Yahweh ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e in eterno.